15.02 di lunedì 29 gennaio 2024. Il buon pomeriggio vi arriva da Riccardo Cotumaccio con voi in diretta fino alle 16 sulle frequenze di Radio Zainet, Radio Jeans e Hot Block Radio. Questa è Zaytime, in cabina di regia il signor Flo come di consueto. Alla mia destra la ritrovo oggi più professionale che mai, devo dirlo con grande franchezza, forse rasserenata anche dall'aria di Napoli visitata la scorsa settimana. Do il buon pomeriggio a Francesca Barbato.
Buon pomeriggio Riccardo Cotumaccio, la professionalità è data dalla mia camicia bianca che coloro che ci stanno ascoltando, o meglio vedendo su Twitch, possono notare?
Sì, ma in realtà anche un atteggiamento, cioè raramente ti colgo in fallo, questo bisogna dirlo, cioè raramente esci dalla narrativa precisa della professionista. C'è soltanto un momento in cui dai adito alla tua vera essenza, quando fai gli scontri negli stadi.
Ma non è vero, questo mi dissocio, assolutamente no.
Quando incontri altre tifoserie, lì veramente dai il peggio di te.
Assolutamente no.
Il
peggio, ci dissociamo, sì. Anche perché in questo momento magari ci sono tantissime professoresse e professori all'ascolto che mi conoscono come media educator nelle scuole italiane.
È vero.
E ovviamente no. Lo sport sicuramente mi accende sì. La mia passione, ma assolutamente nessuno scontro, nessun atto di violenza o di ingiuria nei confronti degli avversari sportivi.
Approfitto della presenza del signor Darione all'ascolto.
Attenzione!
Per intanto sottolineare la sua straordinaria fedeltà a questa trasmissione, e lo ringrazio davvero perché è sempre in prima linea, in prima fila, per raccontargli un aneddoto che abbiamo anche in parte anticipato con Flo fuori onda. Di solito, carissimo Dario, questo lo dico con grande franchezza e umiltà, io esercito nei confronti di tutti, donne, uomini, un grande fascino, no? Tutti.
Anche modestia però, ecco.
Sì, vedi? Anche ecco. Quella, no, però è un fatto, lo conferma Flo, che persino lui oggi, in quanto etero convinto, mi ha fatto dei complimenti straordinari. In ormai, quant'è che lavoriamo insieme? Un anno e mezzo, due?
Un anno e mezzo.
Quasi due anni.
E ci conosciamo anche da più
da
tempo.
Da prima.
Quindi attenzione.
Francesca, tua moglie, carissimo Darione, guardo in camera, è l'unica donna ad avermi sempre e costantemente schifato, ignorato e non ha mai ceduto per un secondo, neanche a un leggerissimo ti trovo bene oggi. Cioè, non l'ha mai detto. Io voglio, questo Flo è testimone, anche Chiara Di Paola, voglio sottolineare la straordinaria integrità di tua moglie. Guarda, veramente, carissimo Darione.
Allora, anche qui mi devo dissociare. Sì. Ovviamente quando tu hai detto mi ha sempre schifato, ignorato.
No, io esagerato.
No, assolutamente. Magari sono un po' fredda, distaccato di me, io non sono una da tante smancerie, abbracci, complimenti, però ti stimo e questo ti deve passare, anche perché in caso contrario fidati che l'avresti notato.
Mamma mia, ti stimo equivale al ti amo e l'altro che dice grazie, è la stessa cosa.
Che è Marissa Cooper di Dio.
Mamma mia, che grande citazione. Ma perché, a chi l'ha detto Marissa Cooper?
Allora, in realtà fu Ryan a dirlo a Marissa.
Sì.
Intanto parliamo di uno dei telefilm più amati degli adolescenti degli anni 2000, quindi molti studenti forse non conoscono bene la storia. Comunque Ryan, fidanzato di Marissa, rispose grazie al suo ti amo. A quel punto poi Marissa si vendicò e la famosa notte di Capodanno, dove c'è questa scena in cui lui raggiunge Marissa facendosi tipo 25 piani a piedi, appunto nel grattacielo, arriva tutto trafelato, gli dice ti amo e lei gli risponde grazie.
Beh, questo è veramente grave. Chi di noi non ha vissuto un momento del genere? Io l'ho vissuto, per esempio.
Hai risposto grazie a un ti amo?
No, ho ricevuto io un grazie a un ti amo.
Ah. Vabbè, può capitare.
Fortunatamente avevo 17 anni, quindi l'ho superata. Il signor Darione, che ringrazio, risponde: solo io sono riuscito a fare breccia nel suo cuore. È stata dura, ma ce l'ho fatta. A questo punto però lo lancio l'invito, io lo vorrei qua in quanto ascoltatore numero uno, Darione.
Un premio fedeltà per Zaytime.
Beh sì, perché a differenza di Matteo che non si fila minimamente chi dipa, il signor Darione invece può e deve avere un suo posto qui con noi in diretta una volta. Lui, conoscendolo un po', farebbe diretta con noi, secondo te, una volta?
Ma guarda, l'ha fatta l'anno scorso in un'occasione speciale, cioè a ridosso del matrimonio. Bisognerebbe capire se è compatibile con i suoi impegni di lavoro, però ama la radio, è un grande ascoltatore della radio, quindi è un grande ascoltatore anche di Zaytime, e quindi perché no, gli lanciamo questo guanto di sfida.
Alle 15.07 andiamo con i temi del giorno.
notizia del giorno è che ci ha lasciato Sandra Melo. L'attrice aveva compiuto 90 anni nel 2023. Si è spenta nella sua abitazione tra l'affetto dei suoi cari, come aveva richiesto. Lo ha reso noto in una nota, appunto questa mattina, la famiglia. Sandrocchia, così era stata soprannominata da Federico Fellini, per il quale è stata una vera e propria musa, è stata una delle attrici più popolari del cinema italiano. L'esordio della Melo è stato al fianco di Alberto Sordi nel film Lo Scapolo, film del 1955 con la regia di Antonio Pietrangeli. Melo rimarrà accanto a Fellini invece per 17 lunghi anni, in cui la moglie Giulietta Masina era a conoscenza della relazione extraconiugale del marito e si era ritrovata persino a recitare insieme a Sandra in Giulietta degli Spiriti, film del 1965 che valse a Melo il suo secondo Nastro d'Argento. Nel 2021 viene premiata con un David di Donatello alla carriera. Torniamo indietro nel 1990, quando durante invece la trasmissione L'amore è una cosa meravigliosa, il brutto scherzo telefonico fatto in diretta dove la si avvertiva di un incidente, peraltro mai accaduto, del figlio Ciro, è diventato virale nel corso degli anni. La Melo infatti scappò in lacrime dallo studio e le urla della Melo diventarono una sorta di tormentone per programmi come Blob e Target. Oggi alle 8:25 del mattino nostra madre è venuta a mancare, ci ha lasciato serenamente addormentandosi nel suo letto nel modo in cui ci aveva espressamente richiesto, circondata dal nostro amore e da quello dei suoi amati cani Jim e Lady. Vi chiediamo di rispettare il nostro immenso dolore, di pregare per la sua anima rivolgendole un pensiero di luce. Così sui social i figli di Sandra Melo, Deborah, Ciro e Azzurra.
Allora, io credo di aver vissuto la mia vita proprio sempre sotto l'insegna dell'amore, no? È una cosa che ho privilegiato su tutto perché era l'unica cosa che mi faceva sentire viva, importante e che mi faceva amare la vita. Cioè, forse la scelta più difficile della mia vita, proprio in senso d'amore, è stato... Tu sai che io ho avuto un grande amore con Federico Fellini.
Sì, lo so.
Cioè, io l'ho amato prima tantissimo, infinitamente. Un amore sublime, straordinario. Sono stata fortunata a incontrare un amore così.
Nata a Tunisi l'11 marzo 1933 da madre toscana e padre siciliano, Salvatrice Elena Greco, questo è il suo vero nome, è cresciuta nella provincia di Pisa per poi spostarsi a Viareggio adolescente. Il primo matrimonio giovanissima fu a 15 anni, ma venne annullato dalla Sacra Rota nel 1948. E l'abbiamo ascoltata poco fa parlare di amore e anche di questo parlò in una lunga intervista al giornale La Repubblica, dove l'attrice raccontò: «Io ero innamoratissima di Fellini. Marcello e Federico erano molto amici, si raccontavano tutto, le loro avventure e le loro storie d'amore, quindi Marcello era perfettamente al corrente della storia tra me e Federico. Marcello era più leggero, Federico aveva una profondità superiore, però in qualche modo è come se uno avesse quelle parti che mancavano all'altro, si completavano a vicenda».
Parlavi in un amore disperata, come ti ho amato quella sera, come ti ho amato, perché eri così bella, così pura, no?
Sì, l'ho amato
molto. Questo amore meraviglioso. E piangevi.
Sì, ma adesso dico, ma guarda che cretina, ma che piangevo a fare.
Il tema del giorno che abbiamo trovato, anzi avete trovato tutti voi ascoltatori in prima pagina, era appunto la morte di Sandra Melo, che ci ha lasciato questa mattina all'età di 90 anni, attrice, presentatrice televisiva, sicuramente un personaggio che anche nelle giovani generazioni è stata molto presente, no? Nello scenario televisivo. Onestamente, quando ho letto la notizia questa mattina sono rimasta un po' colpita.
Beh, non se l'aspettava nessuno.
No,
nessuno,
esatto.
Nessuno, perché fino alla fine ha fatto TV ad alti livelli, insomma, non dava minimamente segni di cedimento, notizia che ci ha colpito, a me ha addolorato moltissimo perché ho avuto anche modo di conoscerla personalmente e pensa di fare anche uno sketch insieme a lei, questo è un piccolo orgoglio che mi porto dentro, poi te lo mostro ed è stato molto divertente, lei è eterna bambina, eterna giovane e quindi si vedeva anche nel modo in cui si esprimeva, in cui lavorava, un entusiasmo irreversibile e infinito perché comunque aveva veramente ancora voglia di esprimersi e quindi è 90 anni portati benissimo, però insomma a 90 anni la vita può anche finire ed è finita con grande dignità la sua, quindi una perdita importante però un lascito altrettanto notevole per quanto riguarda il cinema italiano.
Concordo Riccardo, hai fatto benissimo anche a raccontare questa tua esperienza che sicuramente ti porterei dietro perché Sandra Milo è stata sicuramente un'attrice importante per il cinema italiano, per lo scenario televisivo, nonché un personaggio appunto spesso presente anche in molti talk show e anche noi, diciamo, tra virgolette utilizzo questa espressione, comuni cittadini siamo stati in grado di apprezzarla ed amarla.
Hai perso il paradiso, ma l'Europa è così. Cerca il diavolo negli occhi degli altri. Ti chiamano Mujahide, ma tu non hai nemmeno mai creduto nei santi. La gente si spaventa quando è metro con te. Più li guardi, più ti sembrano pazzi.
Doppietta tutta italiana, prima i dei giornalisti, gli ormai furono giornalisti, adesso Cesare Cremonini con Kashmir, bentornati in diretta su Zai Time, bentornati nel momento, nella parentesi dedicata alla giusta frequenza, il progetto che ci vede protagonisti in tante scuole italiane. Oggi ci ascoltiamo un podcast importante, Francesca.
Ebbene sì, è arrivato il momento della giusta frequenza, Giovani Reporter della Memoria, un progetto della Fondazione Media Literacy, ente promotore della legalità, in collaborazione con il Ministero dell'Istruzione del Merito, Direzione Generale per lo Studente, l'Inclusione e l'Orientamento Scolastico. Come hai ricordato, sono ben 30 le scuole in 6 regioni italiane in rete per realizzare una frequenza dedicata alla legalità. Oggi ci spostiamo al liceo Caravaggio di Roma e in particolare ci andiamo ad ascoltare questo podcast dedicato alla figura di Giuseppe Di Matteo, realizzato da Giulia, Jessica, Alessio, Simone ed Edoardo, studenti del liceo Caravaggio di Roma. La giusta frequenza. La giusta frequenza.
Giovani Reporter della Memoria.
Della Memoria.
Progetto di Fondazione Media Literacy, ente promotore della legalità per il Ministero dell'Istruzione e del Merito.
Fondazione Media Literacy.
30 scuole in 6 regioni italiane in rete per realizzare una frequenza dedicata alla legalità in collaborazione con il MIN.
Il bambino si credeva angeli e invece eravamo lupi. Gaspare Spatuzza nel 2008, mentre era sotto processo a collaborare con la giustizia. Oggi vi parleremo del caso di Giuseppe Di Matteo. Io sono Simone e vi parlerò dell'argomento scelto da me, Alessio, Giulia, Jessica ed Edoardo. Parliamo del caso di Giuseppe Di Matteo, un bambino vittima della mafia siciliana. Fu rapito all'età di 12 anni, il 23 novembre del 1993, da membri di Cosa Nostra, per ritorsione nei confronti del padre, il collaboratore di giustizia Santino Di Matteo, il quale aveva fornito una testimonianza cruciale contro altri mafiosi. I rapitori e sicari si travestirono da poliziotti e finsero di portarlo a vedere suo padre. Agli occhi del piccolo, quegli uomini sembrarono degli angeli. Dalla testimonianza di Gaspare Spatuzza, che partecipò al sequestro, si è appreso che il bambino era felicissimo, il cuore gli batteva all'impazzata e urlava «Papà mio, amore mio!». In realtà, quegli uomini che lui credeva angeli erano invece dei veri lupi. Giuseppe fu tenuto in ostaggio per 779 giorni prima di essere assassinato pochi giorni prima del compimento del suo 15° compleanno. Il boss di San Giuseppe Jato, detto Uverru, il maiale, ordinò a Monticciolo ed Enzo Brusca di uccidere il bambino. Successivamente, Monticciolo venne condannato a 20 anni di carcere, mentre Brusca, nel 96, venne condannato a 30 anni di reclusione. Il povero Giuseppe venne poi strangolato ed il suo corpo fatto sciogliere nell'acido, nel tentativo di cancellare ogni prova del crimine. Questa tragica storia è stata raccontata nel film Sicilian Ghost Story, ovvero un film del 2017 trasmesso su RaiPlay. Giuseppe Di Matteo viene interpretato da Gaetano Fernandez. Un altro film, ovvero Il Cacciatore, che viene trasmesso su Rai 2, un film del 2018. Anche nel film Excellent Cadavers del 1999 è stata rappresentata e ricordata la copertura dell'omicidio del ragazzo, interpretato da Chats, Palminteri e Unai Abraham. Il ricordo della sua vita e della sua storia sono servite da monito a tanti ragazzi, i quali, con il suo esempio, hanno compreso quale e quanta violenza, cattiveria e disumanità possono le mani mafiose e che per tale motivo ogni forma di mafia deve essere combattuta, evitata, allontanata. La scelta è ricaduta su una tragica storia che ha messo in luce la natura brutale e spietata della mafia siciliana. Questo omicidio è la prova che le mafie non hanno nessun codice d'onore e che il piccolo Giuseppe morì scannato, senza avere nessuna colpa e senza potersi difendere.
Ma la sua più grande vittoria è stata rappresentata dalla giustizia, infatti, come dice il padre, hai vinto Giuseppe, perché al processo sono stati inflitti 100 ergastoli. Oggi alla mafia è col culo per terra. Questa è solo una delle tante vittime innocenti di mafia. Vi salutiamo con la speranza di non dover sentire più in futuro storie così tragiche e disumane.
Ciao da Simone
ed Edoardo,
Alessio,
Giulia,
Jessica.
State ascoltando
La giusta frequenza.
Giovani reporter della memoria.
Progetto di Fondazione Media Literacy, ente promotore della legalità per il Ministero dell'Istruzione e del Merito.
Fondazione Media Literacy.
30 scuole in 6 regioni italiane in rete per realizzare una frequenza dedicata alla legalità in collaborazione con il MIN.
Time.
Attaccato, voglio essere superato come una biancina dalla super auto.
Zai Time.
Yeah, I know sometimes things may not always make sense to you right now, but hey, what daddy always tell you, straighten up little soldier, stiffen up that upper lip, what you crying about, you got me. Haley, I know you miss your mom and I know you miss your dad when I'm gone, but I'm trying to give you the life that I never had.
Le 15:30 spaccate in punto, giro di boa, dico sempre con Chicchi Dipa che mi prende in giro per questa terminologia, giro di boa. Sì, però vedete, il giro di boa è esattamente la metà, no, del percorso, diamine. Però dice che sono un vecchio quando lo dico, forse ha ragione, forse ha ragione.
Un'espressione da boomer, come dicono spesso i nostri studenti.
Sì, però non mi ritengo un boomer io,
No, anzi, tu sei molto sul pezzo anche a livello social, segui comunque quelle che possono essere anche alcune tendenze, no? Seguite dai ragazzi.
Diamine, insomma, diciamo le cose come stanno. Sono un pischelletto, Francesca, dillo.
Beh, questo adesso la stiamo esagerando, stiamo esagerando, valutazione.
Ringrazio il signor Darione, tuo marito, perché si è, non dico offerto perché l'ho invitato io, ma insomma ha accettato l'invito. Dice, compatibilmente con i miei impegni ci sarò in diretta con te una volta. Io lo ringrazio di questo, che si dimostra sempre molto disponibile, apre in maniera costante a Zai Time. Questo fa di lui un signor marito, devo dire.
Ha accettato la busta, quindi sì, ha accettato la busta, ha accettato l'invito e ha aperto la busta, perché ha accettato l'invito.
Totalmente, di questo lo ringrazio personalmente. Però è tempo di WhatsApp, carissima Francesca, confermi?
Assolutamente, prima rubrica musicale della giornata, poi al rientro arriveranno le tendenze X o Twitter. Continuiamo a dire Twitter.
Ma chi se ne frega?
E ciao persone, qui lo Sgargio che vi parla dai microfoni di Hot Block Radio. Anche questa settimana vi do un benvenuto a un nuovo episodio di WhatsApp, il nostro format settimanale nel quale andiamo a fare una volata d'uccello su quelle che sono le uscite più interessanti della settimana. Quindi mettetevi comodi, prendetevi qualcosa da bere e preparate le orecchie, perché anche oggi c'è parecchia roba interessante da sentire.
Non l'ho più rivista, lo faccio dopo se mi ripiglio. A me con lo stronzo cosa mi fissa, anche noto come il liricista. Pensando al cuci come quel pezzo, salto dal fosso del tuo castello. Ti pito il blocco con un pastello. Se leggi il nome sei mio fratello.
È uscito il 19 gennaio il nuovo full length di Guesan. E oggi andiamo ad ascoltare la traccia numero 4, Liricista. Canzone che effettivamente si distingue tra le altre cose proprio per la sua costruzione del testo, per il suo modo di portare avanti uno storytelling piuttosto efficace, anche se tende verso la fine a risultare un pochino ripetitivo. Anche la produzione è interessante, perché per quanto risulti forse un po' grezza, funziona bene proprio nel suo essere eccessivamente satura in alcuni dei suoi elementi, e insomma porta a casa un risultato sicuramente particolare. Per adesso l'album in questione non è propriamente un grandissimo successo commerciale, ma vi consiglio di andare a sentirvelo, perché al suo interno ha alcuni elementi interessanti e soprattutto fuori dai binari a cui siamo abituati quando ascoltiamo i vertici delle classifiche.
Anche noto come il liricista. Pago ci stago senza stilista. Il video l'ho fatto senza stilista. Giro del blocco senza stilista. 200 foto senza rivista. Io quella lì non l'ho più rivista. Lo faccio dopo se mi ripiglio. A me con lo stronzo cosa mi fissa. Anche noto come il liricista. Ci hanno chiuso dentro un blocco, una stanza ma per otto. Il vicino sembra pazzo, quello sopra anche di sotto. Più sostanze che vocaboli, quelle piazze come ottagoni. Nelle calza due caparre, porta le scarpe su da Napoli. Ci hanno chiuso in un quartiere, senza un cazzo da vedere. Inchiodati ad una croce, inchiodati ad una tele. Fuori fuoco senza un obiettivo, c'era un sogno nel mio collettivo di non fare mai il colletto bianco. Invece questo è il triste bollettino. Tutti chiusi in una cosa più grossa, una fottuta matriosca di ossa. Scopri sempre che era tutta una bossa. Al dramma frate non ti bussa la porta. Case rotte con i topi, maglie rotte con i buchi, paglie rotte per le canne, cuori rotti per i dubbi, frasi rotte da domande. Guess. Sul palco ci stago senza stilista. Il video l'ho fatto senza stilista. Giro del blocco senza stilista. 200 foto senza rivista. Io quella lì non l'ho più rivista. Lo faccio dopo se mi ripiglio. A me con lo stronzo cosa mi fissa. Anche noto come il liricista.
Yeah.
siamo sparatissimi in America con la prossima canzone, che non è propriamente un'ultima uscita. Dead or Alive di Lil Tecca, infatti, è uscita lo scorso settembre, ma vogliamo approfittare di una reedizione dell'album che la conteneva per farvela sentire, perché qui stiamo parlando di roba veramente fortissima. Dead or Alive, infatti, è soltanto uno dei singoli che ha portato a casa un quantitativo di streaming pazzesco grazie alla qualità generale del prodotto, a partire dal flow di questo ragazzo che è veramente sparatissimo, segue la qualità della scrittura davvero ad altissimi livelli. Questo è un tipo di rap in cui c'è sempre qualcosa da dire, non c'è mai una barra riempita così a caso tanto per fare. Stiamo veramente parlando di uno che la penna la sa usare alla grandissima e poi è capace di metterla in pratica altrettanto bene. Ultimi, ma non certo per importanza, sono i beat caratterizzanti di questo rapper, che funzionano sempre alla grande, al di là del livello tecnico che è comunque notevole. Ogni singola base ha un qualcosa da dire, ha un'idea dietro. In quasi tutti i casi in cui mi sono ritrovato ad ascoltarlo c'era effettivamente un focus di interesse su qualche elemento. Dead or Alive, che stiamo sentendo in questo momento, per esempio, gioca tanto su questo sintetizzatore, sulla sua stereofonia, sul modo in cui entra ed esce in maniera diegetica a quella che è la narrazione che il rapper sta portando in ogni momento della canzone. Sicuramente quello di Lil Tecca non è un progetto che per adesso si distingue per grandissima originalità, ma ricordiamoci che stiamo parlando di un artista del 2002, quindi insomma la partenza direi che è veramente eccellente. Da qui in poi c'è margine per poter andare a esplorare orizzonti un pochino più interessanti, forse proprio dal punto di vista della scrittura musicale. La nostra terza e ultima canzone di oggi voliamo direttamente in Francia, perché il 19 gennaio è anche uscito l'ultimo album di Koffs. 1990 è il titolo della traccia che state sentendo in questo momento ed è proprio quella che apre il disco. Di tratti distintivi qui ce n'è a palate, a partire dal timbro vocale proprio di questo rapper e dal modo in cui lo sfrutta per disegnare il suo flow con una certa dose di aggressività che però poi si contrappone alla dolcezza delle melodie che il rapper va a disegnare durante il suo fraseggio. Il flow poi è diretto, puro, genuino, ma senza mai risultare stanco. Anzi, sembra che ci sia un certo impegno proprio nell'andare a portare delle costruzioni il più originali possibile, il meno sentite possibile, pur rimanendo dentro il recinto del linguaggio che sta alla portata di tutti. Questa è un'abilità da cui tantissimi rapper italiani, ma non solo, dovrebbero imparare. È possibile creare un flow originale senza per questo uscire dagli schemi radiofonici. A volte, per paura di proporre qualcosa di troppo strano, si tende a fare un po' sempre la stessa cosa, ma con questa canzone Koffs ci dimostra che non è necessariamente così. Amici e amiche di Hot Block Radio, io vi ringrazio per avermi seguito fino a questo momento, sperando anche questa settimana che abbiate scoperto qualcosa di interessante. Mi raccomando, andate a sentire i relativi dischi degli artisti che abbiamo analizzato oggi, se hanno suscitato il vostro interesse, e se non l'hanno fatto, motivo in più per andare ad ascoltarli, magari forzando un po' l'orecchio riuscite a far entrare qualcosa a cui non siete abituati. Qui è lo Sgargio che vi saluta dai microfoni di Hot Block Radio, vi do appuntamento alla prossima settimana. Nel frattempo mi raccomando, fate i bravi.
Sono partie remise, en parallèle je rencontre la femme de ma vie, mais ça regarde pas les gens. Abou m'a dit raconte pas tout frère, internet c'est méchant. Et puis en parlant d'Abou, présent depuis le début, m'a permis de tenir debout dans ce milieu de pute. J'écris ce son pour mes frères, toujours là quand je me sens mal. J'écris ce son pour Fletch, Gouldo, même Oussama.
Down the street with the brim pool way down low. Ain't no sound but the sound of his feet. Machine guns ready to go. Are you ready? Hey, are you ready for this? Are you hanging on the edge of your seat? Out of the doorway, the bullets rip to the sound of the beat, yeah. Another one bites the dust. Another one bites the dust.
another one gone, and another one gone. Another one bites the dust. Hey, hey, gonna get you too. Another one bites the dust.
Fuori della diretta con il signor Flo dei giri di basso più notevoli, più riconoscibili della storia della musica. Tecnicamente Another One Bites the Dust probabilmente rientra tra i primi tre, quantomeno per riconoscibilità. Bentornati su Zaytime, Riccardo Codomaccio con voi, Francesca Barbato,
Siamo pronti anche a volare con questo giro di basso sulle tendenze X, e lo sto dicendo anche ballando contemporaneamente,
ritmo. Devo dire complimenti,
Non possiamo non partire con Sinner in tendenza, ovviamente, perché Jannik Sinner ha vinto ieri gli Australian Open, conquistando il primo slam della sua carriera. Il leader del tennis azzurro in finale ha battuto al quinto set in rimonta il russo Medved con il punteggio di 3-6, 3-6, 6-4, 6-4 e 6-3. Ha aspettato quasi mezzo secolo l'Italia per festeggiare il trionfo di un azzurro in un torneo del grande slam, e finalmente è arrivato Jannik Sinner. L'alto atesino a 22 anni è riuscito laddove in precedenza erano arrivati solo Nicola Pietrangeli e Adriano Panatta, entrambi a Parigi, e l'ultima volta nel 1976. Dato per favorito nella finale con russo Medved, visto il percorso quasi netto nel torneo culminato con la vittoria in semifinale su Djokovic, Sinner sembrava aver perso il tocco magico e la forza interiore che si era costruito finora. Finito sotto infatti 2-0, ha riacceso la luce nel terzo set, cominciando una rimonta che ha completato dopo ben 3 ore e 45 minuti di gioco inarrestabile, Riccardo.
In tante emozioni, no? Sicuramente ho pensato di quanto lavoro ci ho messo negli anni passati, partendo anche da 2 anni fa, con l'anno quando mi sono ritirato, tra virgolette, spesso perché avevo dei piccoli problemi, e poi dopo l'anno scorso abbiamo fatto dei buoni risultati praticamente tutto l'anno, e ora questa coppa qua mi fa piacere, ecco, averla, perché anche la preparazione abbiamo fatto bene, abbiamo preso quella decisione di non fare nessun torneo prima perché mi volevo allenare ancora di più per essere ancora più pronto, e niente, credo che abbiamo fatto un ottimo lavoro nell'altro senso.
In tendenza anche l'hashtag Presidente della Repubblica, in quanto un carabiniere a Milano ieri al presidio in solidarietà con la Palestina, rispondendo ad un'anziana signora pubblicamente, ha affermato di non riconoscere il Presidente della Repubblica. Il video sta diventando virale non solo su X ma anche sugli altri social. Si sentono infatti nel video le parole della gente che dice: non l'ho votato, non lo riconosco. Ricordiamo che sono stati migliaia i manifestanti che nel paese hanno sfidato le prescrizioni imposte dalla questura di varie città autorità, le quali avevano accolto l'invito contenuto nella circolare del Dipartimento della Pubblica Sicurezza a prevedere un rinvio dei cortei indetti in occasione della data della commemorazione della Shoah. A Milano circa 1200 persone hanno invece tentato di far partire un corteo a Piazzale Loreto, blindata. Il cordone delle forze dell'ordine, in tenuta antisommossa, ha impedito l'accesso oltre via Padova, respingendo con gli scudi e qualche manganellata il tentativo di sfondamento da parte dei dimostranti pro Gaza. E appunto in questa occasione si vedono queste parole rilasciate dal carabiniere. Sentito appunto le dichiarazioni del carabiniere, evidentemente confuso, dato che non sa appunto che il Presidente della Repubblica non viene eletto direttamente dai cittadini, per prima cosa, ecco, per iniziare. Ma anche da un po' di elementi di diritto.
Un componente di un'arma che ripudia il Presidente della Repubblica, il Capo dello Stato, qualcosa di veramente assurdo, di inaccettabile, mi dispiace dirlo, di un analfabetismo funzionale totale. Cioè, già ripudiare un Capo dello Stato, poi lascia il tempo che trova, credere che venga eletto dal popolo mi sembra anche abbastanza ridicolo, o meglio, indirettamente è chiaro che tramite il Parlamento, che è un'espressione del popolo, venga eletto, ma non c'è un'elezione diretta, come esatto, per esempio vorrebbe il centrodestra. Ma che dire, era un carabiniere che, come giustamente definito tu, era un pochino confuso, dai, definiamolo,
sì,
confuso,
chiamiamolo così, ecco. Ma
siamo
però,
gentili, dai,
siamo gentili, però mi unisco anche a te su un'altra analisi: il completo anche disinteresse verso a volte la vita pubblica e la vita politica, e anche la non fiducia, non so, amore nei confronti delle istituzioni, perché poi ricordiamo il Presidente della Repubblica, oltre ad essere il capo dello Stato, è anche una figura di rappresentanza, no? del nostro paese all'estero, in Unione Europea e non solo. Quindi queste dichiarazioni ci lasciano abbastanza appunto confusi. Rimaniamo sulla tematica della politica, perché in tendenza c'è anche Guido Crosetto, il ministro della difesa, per alcune dichiarazioni rilasciate in un'intervista alla Stampa oggi. C'è una guerra commerciale in atto che vuole alterare le regole globali, è una guerra che si innesca su un'altra guerra. A questo appunto ha annunciato Guido Crosetto, che annuncia che l'Italia si deve preparare al mondo che cambia e che serviranno riservisti per difendersi insieme alle forze armate. Abbiamo trasformato le forze armate con l'idea che non ci fosse più bisogno di difendere il nostro territorio e che la pace fosse una conquista di fatto irreversibile. Le forze armate in questo quadro al massimo partecipano a missioni di pace senza arrivare a scontri veri e propri. Ora i recinti sono stati abbattuti, non ci sono più regole. Restiamo sempre a parlare del governo, e in tendenza troviamo anche Santanchè al centro di un servizio giornalistico andato in onda ieri sera all'interno del programma Report. Si approfondisce infatti la situazione della Key Group, un'azienda gestita per quasi 10 anni da Daniela Santanchè e dal suo ex compagno Mazzaro. Dopo lunghe vicende legali, richieste di pagamento da parte dei dipendenti, l'azienda ha finalmente proceduto al pagamento della liquidazione. Per gli oltre 70 agenti commerciali della società, però, che da 3 anni reclamavano gli stipendi arretrati, è stato proposto un accordo che mirava a evitare il fallimento della Key Group pagando il meno possibile. Questo accordo non ha soddisfatto pienamente i lavoratori, i quali hanno dovuto accettare condizioni svantaggiose. La Key Group si trova comunque gravata da un debito di oltre 9 milioni di euro, di cui quasi 3 milioni nei confronti dello Stato. A seguito di questa situazione finanziaria precaria, il Tribunale ha dichiarato il fallimento dell'azienda all'inizio di gennaio. Tale sentenza potrebbe innescare un'indagine per bancarotta fraudolenta. Allora, ne parleremo forse anche mercoledì con la nostra Gaia Canestre, no? Che tu attendi a braccia aperte.
Beh, ormai l'aspetto come se fosse un appuntamento cruciale della mia settimana, non posso farne a meno, eh? Cosa dirà Gaia?
Parlerà come sempre di sostenibilità ambientale e ogni mercoledì, ricordiamo, la sua rubrica ovviamente che potete ascoltare su ZaiTime, dedicata appunto a quelle che sono le politiche per l'ambiente. Parlo di lei perché è in tendenza anche Gioconda, parliamo appunto del dipinto, non per questioni artistiche ma per questioni anche qui ambientaliste. Infatti ieri alcuni attivisti ambientalisti hanno lanciato della zuppa sul vetro blindato che protegge la Gioconda al Museo del Louvre a Parigi. Due donne hanno oltrepassato la barriera che protegge il quadro più famoso della storia dopo aver lanciato il contenuto di buste che avevano con sé, una minestra zuppa contro la protezione trasparente. Le due militanti indossavano una t-shirt con scritto risposta alimentare. Una ha gridato cosa c'è di più importante e l'altra il nostro sistema agricolo è malato. Entrambe, dopo aver gridato ripetutamente le loro frasi, hanno alzato la mano destra, mentre gli addetti del Louvre chiedevano ai presenti di evacuare.
Gioconda ricoperta di zuppa. Due attiviste ambientaliste hanno lanciato del liquido contro il vetro blindato che protegge il celebre quadro di Leonardo da Vinci esposto al Museo Louvre di Parigi. Il nostro sistema agricolo è malato, ha detto una delle due attiviste posizionandosi davanti al quadro.
Riccardo, ne abbiamo parlato già in passato, perché è accaduto in questi mesi di ZaiTime di commentare spesso questi atti dimostrativi che avevano, diciamo, come bersaglio, o meglio come mezzo, no, di espressione alcune opere artistiche. Questa volta è toccato anche alla Gioconda, appunto al Louvre.
Credo che alla lunga non stiano ottenendo alcun effetto queste dimostrazioni, quindi mi sembrano un po' fini a loro stesse in questo momento. Non sono contrario mai in generale alle proteste, anche di carattere scioccante, anche perché serve scioccare, no, l'opinione pubblica per sensibilizzare in qualche modo, però alla lunga non mi stanno più convincendo questi gesti, ecco.
Più che altro, certo, a livello forse di politiche, no? Sostenibili, ambientali, europee, italiane, insomma, diciamo a livello internazionale si deve fare ancora tantissimo. E quindi probabilmente, ecco, la rubrica con Gaia nel nostro piccolo accende un po' i riflettori, ci aiuta a riflettere su quelli che possono essere invece, no, le azioni anche più concrete, sostenibili da portare avanti.
Assolutamente, infatti su questo Gaia è il vero faro, maledizione, non quelli di ultima generazione. Gaia, salvaci tu!
Scappare via da
ultimi minuti di Zaytime, uno sguardo veloce alle altre tendenze. Troviamo Fiumicino, questa volta non per l'aeroporto, o meglio sì, ma non direttamente per qualcosa accaduto nell'aeroporto Leonardo da Vinci, ma perché è arrivato a Roma, atterrando a Fiumicino, appunto il secondo colpo del mercato della S Roma. Lo lascio annunciare a te.
Angeligno.
Ok, ci sono riuscita.
Angeligno.
Arrivato in prestito dall'Ipsia, sì, fino a fine stagione, con diritto di riscatto a 5 milioni. Un terzino sinistro che nella prima parte della stagione ha giocato in prestito al Galatasaray ed è atterrato appunto all'aeroporto Leonardo da Vinci di Fiumicino intorno alle 11 con un volo diretto da Istanbul. In corso ovviamente le visite mediche e seguiremo altri sviluppi.
Però leggo scetticismo nelle tue parole, carissima Francesca, come per dire, ma chi è questo mo?
No, allora in realtà mi sono un po' informata e è un buon terzino. Il mio scetticismo negli ultimi mesi, o meglio nelle ultime settimane, è dovuto ad alcune scelte che appunto la società ha preso, che non ho condiviso, di cui ho parlato anche qui con ai microfoni di Zaytime, però sono pronta a ricredermi in positivo.
Friedkin, vedete che potete fare, qua c'è Francesca che vi tiene d'occhio.
Gaffa. E a proposito di calcio, in tendenza ovviamente anche l'hashtag Fiorentina-Inter. La squadra nerazzurra infatti batte per 0-1 la Viola e si riporta nella vetta della classifica con un più 1 sulla Juve, con una partita in meno da giocare. A rete come sempre Lautaro, che regala 3 punti importanti, anzi importantissimi per l'Inter. L'argentino sta vivendo una stagione d'oro con 19 gol in campionato e prestazioni di alto livello. Questa volta poi si accende la miccia tra Inter e Juve per la corsa scudetto. Ad accendere la miccia proprio lo stesso giocatore, in un post partita del match contro la Fiorentina, scrivendo sul suo profilo Instagram: proseguiamo per la nostra strada senza guardare e parlare di nessuno, continuiamo così insieme per i nostri obiettivi, grandi ragazzi. Questo appunto il suo post, per alcuni un riferimento alle parole del mister invece bianconero Allegri per il suo non guardiamo e parliamo di nessuno. Che devo andare.
Ma che dottica fa? Sembra. La battuta dentro, la deviazione di testa. Ha colpito subito Lautaro sul primo palo. Nulla da fare, 1-0 Inter. 14 minuti. Il colpo di testa vincente sul primo palo a battere Terrazzano. D'astuzia di rapina e ovviamente di grande tecnica e classe. Lautaro.
Nuovamente prima l'Inter a più 1 sulla Juventus, anche se ha un match in meno, campionato apertissimo lassù al vertice. Oggi dovrà rispondere la Roma sul campo di Salerno contro la Salernitana, per l'appunto questa sera, per cercare di riportarsi sotto, approfittando anche degli stop di alcune squadre che lì stanno cercando di agguantare la zona Champions. Non sarà facile, ma mister De Rossi sicuramente avrà modo di mettere tutto il massimo impegno per conquistare 3 punti, Francesca.
Sì, fa ancora un po' strano mister De Rossi. Noi l'abbiamo ovviamente conosciuto come giocatore, anche capitano della Roma, spesso capitan futuro perché è stato, no, per tanti anni in attesa, no, del passaggio post Totti, e adesso allenatore della Roma, allenatore in prima squadra. Sicuramente un bel banco di prova per lui questa sera, una prova molto importante.
Aspetta, ma aspetta che viene, io ti vediamo a fuoco, pienso da vita insieme, tu a domare mentre stai.
La puntata di oggi finisce qui, cara Francesca. Tante le tematiche affrontate, tante le voci anche esterne, oltre le nostre qui in studio in Via Nazionale 5. Ringrazio in cabina di regia televisiva il signor Flo, ringrazio chiaramente Francesca Barbato.
Io ringrazio te, Riccardo Cotumaccio, ringrazio ovviamente le studentesse e gli studenti di liceo Caravaggio di Roma per il progetto La Giusta Frequenza, che avete ascoltato nel podcast di oggi e che continuerete ad ascoltare per il corso della settimana.
Ringrazio anche Darione, sempre all'ascolto, noi facenti parte della brigata Darione, e lui invece è leader della brigata Francescona Bombarola, come ti definisce lui.
Ma cosa? Perché? Ma guarda, ma mi dissocio all'inizio e al termine della trasmissione.
È giusto così, è giusto, è un rapporto sincero questo, che va anche oltre le mura domestiche e arriva qui sulle frequenze medie. Questo è il vero amore. A domani, ciao,
ciao. And I'll spill it.